Amen, gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 11. Allora, continuiamo con questa difesa dell'apostolato di Paolo. E qui, in versetto 16 di capitolo 11, lui di nuovo ripete questa frase che, fratelli, abbiate pazienza con me perché voglio entrare in un po' di follia. Voglio prendere un momento, e lui dichiara che quello che dice in versetto 17 non è secondo il Signore. E in questi passi, anche se lui dice questo, io sono convinto che alla fine lui dichiara tante cose che sono nel cuore del Signore. Perché c'erano questi falsi dottori, questi falsi profeti nella chiesa Corinzi che vantavano. E in 30 anni di fede posso dire che anch'io nella chiesa ho visto tanti super evangelisti, super predicatori, che magari tu vai nella riunione e parlano solo di loro stessi. Io ho fatto questo, io ho imposto le mani, quello è stato guarito, io qua, io lì. E questa era la situazione nella chiesa Corinzi. C'erano questi falsi profeti che vantavano, screditavano Paolo, la sua autorità come apostolo, come loro pastore. E quindi Paolo dice, allora, se loro vantano, anche io mi vanterò un pochettino. E se potremmo mettere un titolo sul messaggio questa mattina, metterei il titolo «I credenziali di un servo di Dio». O il curriculum di un vero servo di Dio. E vedremo, non è che lui vive in un palazzo di 5 miliardi di euro con un Rolls Royce e diamanti su una dita e un Rolex al polso. Come dicono alcuni, se hai fede sarai come me, ricco e prosperoso. Ma Paolo dà l'elenco delle sue credenziali. La prova del suo apostolato è la prova del suo vero amore verso questi fratelli. Perché alla fine, anche nei nostri giorni, le chiacchiere valgono quanto? Quanto valgono le chiacchiere? Niente. Sono i fatti. E Paolo dichiarerà apertamente, questi parlano bene ma razzolano male. Ma la mia vita parla da sé. Ed è quasi una cosa vergognosa che Paolo deve ricordare i fratelli a Corinzi di quello che lui ha fatto per loro. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato. Se no, ricevetemi pure come un insensato, quindi un fuori di testa. Affinché mi possa ancora io vantare un po'. Ciò che dico in questa fiducia di vanto, non lo dico secondo il Signore, ma come nella follia. E quindi Paolo userà un po' l'esagerazione per far comprendere ai Corinzi quanti sono fuori rotta. Perché loro hanno accolto uomini in mezzo alla loro comunità che li abusano spiritualmente. E quindi lui dichiara, userò questo linguaggio un po' esagerato, un po' folle, poiché molti si vantano secondo la carne, sta parlando di questi falsi profeti, anch'io mi vanterò. Voi infatti che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Perché se qualcuno vi riduce in schiavitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno prende del vostro, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Cioè voi permettete a queste persone in mezzo a voi che vi prendono in giro, divorano i vostri soldi, divorano le vostre anime, addirittura ti danno schiaffi. Magari oggi non vediamo predicatori che danno schiaffi, magari vediamo quelli che danno pugni in pancia, o quelli che colpiscono in testa la gente. Io posso capire perché io per alcuni anni sono stato in un ambiente abusivo, spiritualmente, dove l'autorità veniva messa in grande enfasi dei leader, dove l'ubbidienza all'autorità era paragonata all'ubbidienza a Dio, allora, e questo non è biblico. Infatti un po' la linea dottrinale era questo, che tu ubbidisci l'anziano o il pastore, anche se va contro la tua coscienza, ma tu lo ubbidisci, e se lui sta sbagliando se la vedrà con Dio. E come molti di noi eravamo nuovi credenti o credenti non con un grande fondamento nella parola di Dio, ci credevamo perché i nostri pastori ci avevano detto così. Ma non è biblico. Questo è essere legati a un uomo, non legati a Cristo. E ringrazio Dio che il Signore mi ha aperto gli occhi, che io l'unica persona che veramente devo la mia lealtà e la mia alleanza è Cristo Gesù. Perché io un giorno starò davanti a Cristo Gesù e dovrei dare conto della mia vita. Non dovrei dare conto a un anziano, un pastore. Dovrei dare conto a Gesù Cristo. E Paolo, che era il padre spirituale dei Corinzi, no? Lui ha fondato questa chiesa, lui si è sacrificato per portare loro la parola della vita, ma con la sua dipartita a piantare altre chiese erano subentrati questi falsi profeti che sparlavano di lui, criticavano, dicevano non sa parlare, il suo modo di vestire è abominevole, perché questi erano molto eloquenti, erano bravi a parlare, erano pieni di vanti. Ah, noi siamo così, e noi abbiamo fatto questo, e noi abbiamo fatto quell'altro. E Paolo usa un po' di sarcasmo qui, dice, cioè, io sono vostro padre. Vengono estranei dentro, vi abusano e voi lo sopportate. Divorano i vostri soldi, addirittura vi percuotono in faccia. Voi lo sopportate. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. In qualunque cosa uno è ardito, lo dico nella follia, sono ardito anch'io. Quindi Paolo dice, quando ero in mezzo a voi, io non ho preso questi, no, sono stato gentile con voi. In un altro passo Paolo dice, io sono stato come una nutrice, come una donna che cura i piccoli bambini. Sono essi ebrei, lo sono anch'io. Sono essi israeliti, lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo, lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo, parla da stolto, io lo sono più di loro. E da questo punto in avanti lui comincerà il suo curriculum, il suo elenco di quello che lui ha fatto per portare la salvezza alla fine. Perché voi comprendete che Cristo è morto per la nostra salvezza. È compiuto in lui, giusto? Non c'è niente da raggiungere. Giusto o sbagliato? Siete timidi questa mattina. Però è anche vero, come abbiamo visto nei studi precedenti, è vero che Cristo ha compiuto tutto, ma se qualcuno di noi non è disposto a sacrificare la propria vita, a portare questo messaggio che Cristo ha fatto tutto, il Vangelo raggiungerà quella gente? No. La gente è sempre salvata unicamente per mezzo di quello che Gesù ha fatto, ma in un certo senso anche noi credenti, dopo che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, anche noi siamo chiamati di sacrificare la nostra vita. E magari la maggior parte di noi, Signore, non ci chiamerà mai in Africa o in Asia o chissà dove, nelle giungle di Sud America, per portare la sua parola a un tribù che non ha mai sentito. Però magari il Signore ci porterà a attraversare la strada, a portare la parola di Dio al nostro vicino di casa. Ah, ma fratello, mi prenderanno in giro. Va bene. Hanno preso in giro Gesù. Comprendete? Tu dovrai sacrificarti un po'. Dovrai sacrificare il tuo orgoglio, la tua reputazione. Ah, ma mi diranno che sono pazzo. Va bene, hanno detto che Gesù era pazzo? Hanno detto che Paolo era pazzo? Comprendete che il Vangelo viene sparso attraverso sacrifici dalla Chiesa. La salvezza è compiuta in Gesù. Ma Dio sta cercando anche a Montebellone questa mattina anime che sono disposti a deporre la loro vita e dire: Signore, eccomi qua. Ecco la mia vita, prendila e usala per la tua gloria. E Paolo dice: loro sono ebrei, sono anche io ebrei. Loro sono israeliti, anche io. Loro sono progenie di Abramo, lo sono anche io. Ministri di Cristo, lo sono anche io. Però adesso arriveremo a cose che loro non hanno mai fatto. Sono essi ministri di Cristo, parla da stolto, io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più. Avete mai, voi avete nelle vostre Bibbie quelle cartine indietro? La maggior parte di voi penso che nella Bibbia, giusto o sbagliato, c'è, no, il tempo dei patriarchi, la vita di Gesù, i viaggi missionari di Paolo. Okay? Se non avete mai guardato queste cartine, guardatelo un po'. C'è Paolo attraversato ben 3 volte quasi tutto il Mediterraneo e tante volte era a piedi. Cioè, oggi noi abbiamo aerei, internet, telefonini, macchine. Eppure l'ultima volta che dovevamo andare in Kosovo dovevamo rinunciare perché troppi fratelli non erano disposti a fare questo sacrificio, a prendere una settimana di vacanza, a guidare 20 ore là, a portare la parola di Dio in un paese musulmano. Ma Paolo è veramente un esempio. Ogni volta che voglio lamentarmi devo pensare di lui. Quanto ha faticato, era un uomo instancabile per portare la parola alle anime. Nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi Paolo dichiara: questi qua arrivano da voi, fanno un'offerta, 2 offerte, 3 offerte, vi spogliano dei soldi, vi danno schiaffi in faccia, vi abusano di voi spiritualmente, ma loro cosa hanno dato per voi? Fino adesso hanno solo preso da voi, cosa hanno dato per voi? Io ho rischiato la morte per voi. Io sono stato picchiato, frustrato. Dai giudei, versetto 24, ho ricevuto 5 volte 40 sferate, meno una. Secondo la legge romana si poteva dare solo 39 colpi e abbiamo parlato nel passato questa frusta, come era fatta. Era una frusta non come quello di Indiana Jones, no, tipo coda di serpente. Era una frusta con tanti code, intrecciate nel cuoio, c'era queste trecce di cuoio, e legate in mezzo a queste trecce erano pezzi di ferro, pezzi di ceramica e pezzi di vetro. E Paolo qui dichiara 5 volte e 40 sferate meno 1, quindi 5 per 40 sono 200, meno 1 ogni volta, quindi meno 5, 195 Quindi Paolo aveva sulla sua schiena almeno 195 cicatrici. Questi vantano, volete vedere il mio curriculum qua? È sulla mia schiena. Vedete le cicatrici? Io ho subito questo per portare a voi la parola di Dio. Io sono stato carcerato. Spesso in pericolo di morte. 3 volte sono stato abbattuto con la verga. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso. Sono state spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. E ce ne sono falsi fratelli anche oggi, fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo e nella nudità. Oltre queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Quindi qui Paolo fa una separazione, perché noi umanamente potremmo dire, mamma mia, 195 volte frustrati, lapidato, in carcere, naufragato. Mamma mia, quante cose ha sofferto l'Apostolo Paolo per portare la parola di Dio alla gente, per le chiese. Ma lui dice, queste erano cose esterne, cose fisiche, che erano di poco conto alla sofferenza dentro la mia anima per voi. Che ogni giorno io mi preoccupo per la Chiesa, che io sento notizie, ci sono falsi profeti lì a Corinzi, stanno facendo sviare i fratelli dalla parola di Dio. In Galazia, Filippi, in Macedonia, i fratelli, gli ebrei entrano e dicono ai gentili, dovete circoncidervi se volete essere veramente salvati. Stanno pervertendo il Vangelo. E quindi l'angoscia di un padre che vede i suoi figli imbrogliati. E secondo me la sofferenza mentale e spirituale che Paolo ha subito era 1000 volte peggio. Io lo so, ve lo dico io. Perché tu potresti venirmi dopo il culto e darmi un pugno nel naso, e non è che sarei molto contento. Non ci provare. Perché potrei anche tornare il vecchio Craig, no? No. Però se tu mi rompi il naso, mi farà male. Fratello, discutiamo un po'. Però è un male fisico, passerà, giusto? Questo non è la grande sofferenza di un pastore, di un servo di Dio. La grande sofferenza è quando lui vede i suoi figli spirituali soffrire. Quando lui vede i suoi figli magari fare delle scelte sbagliate, di errare. di essere sfruttato o derubato. E penso che ognuno di noi che siamo genitori possiamo comprendere benissimo, no? Guai se uno tocca a te, ma quanto guai se toccano i tuoi figli. Amen, genitori? No, puoi dare a me un pugno. Dai un pugno a mio figlio, sicuramente io sarò nella carne. Cerchi di far male ai miei figli? Io qualche mese fa, era la fine della scuola, neanche, forse sì, un mese e mezzo fa, Joshua, dovevano fare questa cosa del canto la mattina, quindi tutta la scuola era lì a Villa Benzi, sai, ogni classe suonavano i flauti, gli strumenti, e quindi io ero libero quella mattina, sono andato a vedere Joshua e i suoi compagni fare questo concerto. E io avevo capito, come a volte Josh non ci comunica tanto bene i programmi della scuola, io avevo capito che a mezzogiorno, cioè finiva tutto, perché quando è finita la classe di Joshua, poi io sono tornato a casa, dove esibirsi ancora un'altra classe, e io ho detto a Josh, ci vediamo a casa. Ah, ok papà. E quindi io vado a casa, comincio a preparare la pasta, e io ero sotto l'impressione che finivano la cosa là, a luna rientravano alla scuola, e poi chi prendeva l'autobus, chi come Joshua veniva a piedi, e di solito lui arriva verso luna 5 e luna 10. Quindi arrivo luna 5, luna 10, niente Joshua. Luna un quarto. E io cominciavo a dire, ma dov'è mio figlio? Ho guardato fuori la strada. Specialmente nei tempi in cui noi viviamo. Sapete quanti bambini scompaiono in Italia ogni anno? Perché noi sentiamo di questo bambino in Sicilia, no? la pipitone. Della bambina lì a Napoli che è sparso lì sul monte, che poi sono fratelli, una coppia di credenti. Però io sono un po', l'altro giorno ho visto, hanno detto che quasi 2000 bambini in Italia scompaiono ogni anno. E non sappiamo, cioè non posso immaginare l'angoscia di un genitore. Perché certamente se tuo bambino muore è terribile. Però almeno sai, poi noi che siamo nel Signore, sai che mio figlio è con Gesù e un giorno lo rivedrò. Ma non sapere dove è tuo bambino. Di non sapere se magari ci sono gente terribile che chissà che cosa stanno facendo a tuo bambino. Cioè per me è un'angoscia, non lo so. E io cercavo Joshua. E ho detto, strano, perché cioè, loro devono rientrare alla scuola a luna, anche per le regole, le leggi, no? L'assicurazione. Quando mi sono messo in macchina, sono andato a Villa Benzi, non c'era nessuno. Sono tornato a casa, Josh non c'era. Sono andato dal nostro vicino perché lasciamo in chiave in caso che i bambini vengano e non ci siamo. No, Joshua non è passato qua, non ha preso il chiave. Sono andato a scuola e ho detto, ma mio figlio dov'è? A luna devo entrare a mangiare pranzo con me. Sono l'una e mezza. E il signore lì alla scrivania ha detto, ma guarda che alcuni sono rimasti a mangiare pranzo a sacco indietro la barchessa, cioè indietro la villa Benzi, che là c'è un prato, degli alberi. Ma io ho detto, ma mio figlio non ha portato pranzo a sacco. Comunque, per finire la storia, sono andato lì e Joshua era lì. Io ho detto, ma Joshua, cosa stai facendo? Ah, perché dovevo rimanere a mangiare. Io ho detto, ma tu cosa hai mangiato? Ah, gli altri mi hanno dato un pochettino di cracker. Ho detto Joshua. Ma non dovevi avvisarci? Io penso che, cioè, sei un genitore anche in spiaggia, no? O shopping mall, tu perdi di vista tuo figlio. Non è vero, fratello, che ti viene un'angoscia? Allora Paolo dice, questa è l'angoscia che io ho per voi. Voi non comprendete. Io ho dato la mia vita per voi. Io non sono che faccio bla bla bla. Io amo in spirito e verità. Con i fatti. Io ho sacrificato la mia vita per voi. Lo comprendete? E purtroppo, secondo me, le condizioni che c'erano nella Chiesa a Corinto a quei tempi ci sono ancora oggi. Noi dobbiamo stare molto attenti come figli di Dio che non permettiamo alla nostra cultura di trasformare anche la nostra vita spirituale in conformità alla cultura in cui noi viviamo. Perché io vedo nelle chiese, nei credenti, questa tendenza di consumeristico, una tendenza consumeristica. Perché noi viviamo nella cultura occidentale, perché Europa e America più o meno siamo la stessa cosa, no? Ah, avete visto? Hanno aperto un nuovo negozio di elettronica. Tutto sotto costo. Corriamo lì, tutti corriamo là. Poi dopo qualche anno, hai visto? Non è più Unierotroni, adesso c'è Uronix. E corriamo tutti Uronix, sotto costo. Hai sentito Comet? Hanno aperto Comet. Ah, corriamo tutti là, sotto costo. E purtroppo ci sono credenti che loro hanno una vita spirituale consumeristica. No? Io vengo in questa chiesa finché mi conviene. Finché la chiesa può incontrare le mie esigenze. Allora, cari fratelli, questa è una mentalità del diavolo. Questa è una mentalità egoistica e non biblica. Però ve lo dico, è entrato nella nostra cultura, specialmente nella mia cultura, negli Stati Uniti. Ah, è troppo caldo in questa chiesa. Alla lode non mi piace. Sì, la predica è stata troppo lunga. E non c'era abbastanza per la preghiera. C'era troppo tempo nella preghiera. Tante volte noi valutiamo la comunità come un negozio di elettrodomestici. Ah, ci sono i saldi da quell'altra parte, corriamo tutti lì. Ma cosa abbiamo capito allora? Cristo si è comportato nei nostri confronti così? La tua famiglia carnale si è comportata così? Forse sì. Anche questo vediamo nella cultura, no? Ah, tu, moglie, ormai sei vecchia, hai la pancia, i capelli grigi, c'è là la ragazza di 20 anni sotto costo. Divorziamo. Io non sono più felice. E come tutta la vita gira intorno alla mia felicità, io ti lascio e corro indietro con la signorina. Ma nella Chiesa di Cristo non deve essere così. E io ve lo dico, io e Silvana noi non abbiamo avuto un matrimonio perfetto. Anche noi abbiamo avuto momenti di litigi e magari momenti carnalmente, parlo per me stesso e posso anche parlare per lei, quando tutti e due avremmo pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Magari lei avrà pensato, ma io ho comprato male. Confessiamolo. Qualunque persona, secondo me, che è sposato tanti anni, no? Quali erano i segreti dei nostri genitori? Che quando loro prendevano impegno davanti a Dio, lo mantenevano. Loro non si lasciavano perché non sono più felice, non mi conviene più. Erano serie le cose che hanno fatto. E io e mia moglie abbiamo fatto un voto davanti a Dio Onnipotente di essere fedeli nel bene e nel male, nella malattia e nella salute, nel benessere e nella povertà. E non erano parole tanto per dirli, ma noi viviamo in una generazione quando sono solo parole, non hanno significato. E anche nella Chiesa di Cristo, siamo fratelli nel Signore, ma veramente? Perché non penso che un fratello abbandoni la sua famiglia per delle sciocchezze. La tua famiglia carnale lo abbandoni per niente? Sì o no? Penso di no, io spero di no. Io ho preso un impegno con mia moglie, ho preso un impegno con i miei figli. Quando io e Silvana abbiamo deciso di avere figli, abbiamo preso un impegno di essere i loro genitori finché loro arrivano a essere adulti. E indipendente e autosufficiente. Ma purtroppo viviamo in una generazione di tanti papà, tante mamme, e io non sono più felice. Arrivederci. E anche nella cultura della Chiesa. Ah, non mi conviene più. Vado a fare shopping per una chiesa. Noi dovremmo lasciare una comunità se lo Spirito Santo ci parla e dice lascia quella comunità. Siete d'accordo? E quello che Paolo ha comunicato ai Corinzi, cari Corinzi, io ho preso un impegno con voi. E il mio impegno ho dimostrato. Volete vedere le mie cicatrici che ho subito per voi? Volete vedere il sacrificio che ho fatto per voi? Gli altri sono bravi a parlare. Le mie cicatrici parlano per quello che io sento per voi. Come anche il nostro Signore. Sapete che il Re dell'universo per tutta l'eternità porterà quelle cicatrici nelle mani e nei piedi. Per tutta l'eternità noi lo adoreremo davanti al suo grande trono e vedremo quelle cicatrici. E che il Signore veramente ci può aiutare di capire questa è la famiglia di Dio. Non dire solo fratello, sorella, perché secondo me per tanti sono solo parole. Parole vane, parole che non valgono niente. E anche da noi è sparito qualche fratello, ma neanche senza salutare nessuno. E poi io ho ripreso queste persone. E ho detto, ma fratello, cioè noi abbiamo camminato per tanti anni insieme e sparisci. Questo è un modo di comportarsi. Gesù si comporta così. Paolo si sarebbe comportato così. No. Perché purtroppo viviamo in una generazione che camminiamo non per fede o per la parola di Dio, ma per nostro pelle di oca, nostro sentimento. Io sento così e domani sentirò in un altro modo. Ma noi dovremmo comprendere che questa è la famiglia di Dio. Voi siete i miei fratelli e voi siete i miei sorelle e io mi impegnerò per voi. E Paolo poteva dire ai Corinzi, fratelli, nel bene e nel male io sono rimasto con voi. E anche qui a Montebellino sono 14 anni che sono qui, e sono venuti e sono andati, e io sono rimasto qua, per voi. Perché potrei benissimo farmi i bagagli, vendere la casa e andare in America e fare una vita tranquilla e... E anche Paolo poteva rimanere in Israele e dice, ma cosa mi interessa di quei gentili? Tanto io sono salvato. Comprendete cosa spingeva l'Apostolo Paolo? Lui su quella strada di Damasco ha visto il Re di Gloria. E quando il Signore ha parlato con Anania, lui dice, vai in Damasco, in questa casa, su questa strada, troverai un uomo che si chiama Saul, o Paolo, e tu dovrai pregare per lui e dovrai raccontare quante cose dovrà soffrire per il mio nome. Il Signore non ha detto, Paolo, guarda, sarà una strada liscia, sarai ricco, prosperoso, sarai adulato dalla gente. Quando tu arriverai nella città ci saranno manifesti in tutta la città, affitteremo dei grandi stadi con un palco, con un complesso, e quando tu entri tutti canteranno grande sei tu. No, il Signore ha detto, Paolo, tu dovrai soffrire per me. Perché se il grano non cade e muore, non porterà frutto. E Paolo non diceva, va bene, Signore. Io dipongo la mia vita ai tuoi piedi. Fai di me quello che tu vuoi. E anche oggi, Signore, questo è essere seguaci di Gesù. Essere disposto a sacrificarsi. Essere persone fedele che si impegnano uno con l'altro. Dice, tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, noi siamo una famiglia. E nel bene sarò con te e anche nel male io sarò con te. Come una vera famiglia. Versetto 30, se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Quindi vanterò delle mie debolezze. E poi in versetto 12 lui ampierà questo discorso, era in capitolo 12. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Arretta aveva posto delle guardie nella città di Damasco volendomi catturare, ma da una finestra fu calato lungo il muro una cesta, così scampai dalle sue mani. Paolo non arrivava col Rolls Royce. No, i fratelli devono nasconderlo dentro una cesta e calarlo da un muro. Come un fuggiasco. Dice, questo è il curriculum di un servo di Dio. Uno che ha dato la sua vita per gli altri. E anche il Signore chiama noi fratelli di dare la nostra vita. Magari penseranno che siamo pazzi, che siamo folle. Ma non importa, perché avremo il sorriso di Dio. Perché questo Veneto ha bisogno di essere raggiunto con la parola di Dio. Vi siete accorti? Che c'è una grande mancanza della conoscenza di Dio e il timore di Dio. E noi siamo le mani e la voce di Cristo. E il Signore questa mattina dice, fratelli e sorelle di Montebelluna, siete disposti a portare su di voi il vituperio di me? Siete disposti a sacrificare la vostra vita finché il Vangelo giunge tutta questa gente?